dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Stanchi, provati ma felici per Stan Wawrinka, per Stan the Man, che si sta regalando questo bellissimo Australian Open dopo l'ormai classico, a quanto pare apprezzato, intermezzo settimanale di Cuore Matto. Rieccoci con Mille Storie. Buongiorno a tutti. Il filo rosso, rosa, se pensiamo ai nostri colori, alla nostra sigla, questa settimana impone una cosa molto semplice e spero anche molto bella, proprio per iniziare. Un filo rosso, una canzone che abbia quale immediato effetto il buon umore e la voglia di cantare. Fin qui questa settimana ha funzionato decisamente. Vediamo quindi di fare tripletta dopo lunedì e martedì. Quindi, Roby Rosinelli in regia, a te il compito gravoso di farci sorridere, ballare, cantare e camminare in un mare di sole.
I just can't wait till the day when you knock on my door.
Bravo Robby, ha funzionato, vedo dai messaggi che ha funzionato, quindi anche oggi siamo riusciti a dare buon umore, a far cantare soprattutto i Walking on Sunshine, e quel dopo ti porta, è una proclamazione esplicita di felicità, innamorati e ovviamente felici, leggeri come solo in una giornata di sole puoi sentirti. Insomma, se dovessi definire questo inizio di mille storie, potrei metterla così: euforia contagiosa incastrata in un pentagramma di pura vitamina D. Guarda cosa sono riuscito a trovarti. Se avete una definizione migliore, facile, facilissimo, e ce la volete comunicare, oppure non siete d'accordo con questa definizione, Michela De Pedrini è al centralino, pronta, 0848 03 08 08, per le telefonate e eventualmente per i messaggi, lo sapete, il numero è sempre lo stesso, 076 321 11 13. Storia breve ma curiosa quella del gruppo che ci ha svegliato, ci ha dato la carica questa mattina dopo il sorriso di Stan Wawrinka. Questo gruppo che nasce a Cambridge nel 1975, ma diventa Catherine and the Waves solo 3 anni dopo, quando in gioco entra proprio Catherine, cioè Catherine Leskanich, che arriva dal Kansas. E voi vi chiederete, ma se è di Cambridge il gruppo, lei che cosa ci faceva in una delle città universitarie più celebri al mondo? Abbiamo 3 opzioni. Le volete? Robby, le vuoi? Sì o no? Sì.
Vai.
Vado, ok, perché se dicevi no ero già rovinato. Allora, la prima, studia e rema. Sapete, Cambridge, Oxford, quindi... 2, è in vacanza. 3, è di stanza in una base americana. Ebbene, la soluzione è la meno romantica ed è quella giusta. È lì per la distanza in una base americana. Li mette tutti in riga, poi alla fine. E anche per questo il gruppo diventerà appunto Catherine and the Waves. Per loro stessa missione, non hanno nulla. Nessuna credibilità, non hanno una fan base di rilievo. Sono una banda pop come tante, da seconda in cartellone in un festival in Germania, dirà Catherine qualche anno dopo, ma hanno questa canzone che cambia il loro mondo e spero abbia cambiato anche un po' la vostra giornata, come cambia quella di Jack Black e John Cusack in Alta Fedeltà. Na, na, na.
Che strazio! L'autore di questo delirio?
È il nuovo di Bella and Sebastian
e ce lo stavamo godendo, Barry.
Mi dispiace tanto per voi. È una schifezza gigantesca. Questa è tua.
E riparte. Allora, Nick Corby nel suo secondo romanzo, Alta Fedeltà, rimane inarrivabile. Però bisogna dire che Jack Black, che abbiamo sentito entrare in azione, come il consueto, veramente in maniera esplosiva, e John Cusack, portando il negozio di dischi di Alta Fedeltà da Londra a Chicago, sono comunque riusciti a mantenere lo spirito di quel libro epocale almeno per molti di noi che nel 2000 si affacciano ai 30 anni, iniziano magari a chiedersi anche con una parvenza di maturità, ma la strada è quella giusta? Oppure passano semplicemente il proprio tempo con pochi eletti, ritenendo il resto del mondo non all'altezza, o almeno non in sintonia con quelli che sono i propri canoni e gusti, musicali in primis. Sono momenti in cui ci si aggrappa ad un amico, ad un amore, ad una passione, oppure si rischia di restare, o meglio, di sentirsi irrimediabilmente soli.
Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso come l'aria ti entra sempre facilmente. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro ma tutto mi stacca. Mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca a me per essere me. Ho capito che sto bene solo quando io sto male, e che pure quando è agosto penso spesso già al Natale. Ho dormito con il gatto e la televisione accesa, ed ho sognato che rientravi e chiedevi una mano con la spesa. E se ti incontro per la strada non è mica presunzione, ma forse tirerei giù dritto e stare zitto in soggezione. Però poi tu mi conosci, la mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi. Sono un acquario. Mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca. Mi guardo spesso dentro ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca a me per essere me. Questa sera piove forte, chiuso in casa bevo un po'. Certe cose fanno male, so già che le rifarò. Sulla sedia che ho in cucina sento l'eco di uno stadio, e ora stare qui da solo fa sentire me sdoppiato. Ma alla fine sai che c'è? Che sono un acquario. Mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca. Mi guardo spesso dentro ma tutto mi stacca. Mi guardo spesso dentro ma cosa mi manca.
A essere sinceri, se c'è uno che ha cantato la solitudine e su questa ha fondato una vera e propria fortuna, beh, questo è proprio Ultimo, questo è il suo ultimo brano. Il bello è che solo lui non è mai, almeno se pensiamo agli ultimi 10 anni, tra pochi giorni festeggia 30 anni, 10 anni di carriera, è diventato papà e a luglio, fra l'altro, sarà il cantante italiano a radunare più spettatori in un solo concerto. Pensate un po', questo concerto, che è stato ribattezzato Il Raduno degli Ultimi, vedrà 250.000 persone a Tor Vergata. Per essere uno che ama la solitudine e lo scarso contatto con gli altri esseri umani, devo dire che ha un bel coraggio. Coraggio e solitudine spesso vanno a braccetto. Per qualcuno ci vuole coraggio a restare soli, ma in quella stessa solitudine spesso capiamo chi siamo. Ciascuno fuggirà, sopporterà oppure amerà la solitudine in una proporzione esatta con il valore della sua personalità. Nella solitudine, infatti, il miserabile sente tutta quanto la sua miseria e il grande spirito tutta la sua grandezza. Ciascuno, in breve, sente di essere ciò che è. Non lo dico io, Robby mi guardava già male, ha detto, caspiterina, come ha alzato il livello. Mi sarebbe piaciuto dirlo e scriverlo con tale chiarezza e semplicità al tempo stesso, ma per la cronaca sono parole di Arthur Schopenhauer. Chissà se Michael Collins ha vissuto allo stesso modo la sua solitudine, lui che per diversi minuti è stato forse l'uomo più solo al mondo, potrei anche dire universo, ma poi se qualcuno oltre il pianeta rosso o in un'altra dimensione mi sente, potrebbe anche avere qualcosa da ridire, e non ho voglia di discutere, quindi diciamo semplicemente del mondo. Michael è un astronauta, e lui infatti che guida il modulo lunare Apollo 11, quello, sì, proprio quello del primo passo sul nostro piccolo pallido satellite. Di quella spedizione lo sapete, le copertine sono tutte per Armstrong e soprattutto la sua celebre frase, un piccolo passo per l'uomo, enorme per l'umanità. Quella che tra l'altro lui scrive su un foglietto, su un pizzino, durante una partita a risico con il fratello prima di partire per quella spedizione. Chissà se mentre giocava a risico stava pensando di annettersi alla Kamchatka anche la Groenlandia. Ma la butto lì, chissà. Breve excursus comunque su quel curioso e sconosciuto ai più territorio. Quella penisola è diventata famosa proprio grazie al gioco da tavola a risico, che poi simula l'unica guerra che dovremmo essere disposti a combattere e ad ammettere. Risico che viene inventato, pensate un po', da un regista francese, soltanto che non si chiama Risico, si chiama La Conquête du Monde. tutto un altro suono. Commercializzato poi a fine anni 50 con il nome di Risk, diventa Risico grazie all'editrice Giochi, che introduce tra l'altro due novità fondamentali: la difesa a tre dadi. Risico, dovete sapere che è quel gioco. Robby, mai giocato a Risico? No. Allora, devi sapere che è quel gioco dove se vinci esulti perché dici e pensi di essere stato il più bravo, il più astuto, il più furbo, avere avuto la strategia migliore. Se perdi invece sei stato sfortunato perché quei dannati dadi non ti hanno dato i numeri giusti, la difesa giusta e quindi il sorriso. Ma soprattutto questa casa di gioco introduce i piccoli carri armati colorati che finiscono poi per coprire i 42 territori sparsi nei 6 continenti, la Kamchatka compresa, lei che sta all'estremità dell'Asia e permette che cosa? Attacchi a sorprese più agevoli agli Stati Uniti e al Giappone. Se siete giocatori di Risico sapete di cosa sto parlando, se non lo siete perdonatemi, fidatevi e magari provatelo anche. Ma torniamo a Collins, perché stavamo parlando di lui. Armstrong pronuncia la frase, lascia la prima impronta sulla Luna. Con lui, quel 20 luglio del 1969, c'è anche Buzz Aldrin, che si prende poi anche il resto della gloria. Ci sono soprattutto 600 milioni giù di lì di persone che li seguono col fiato sospeso, e per noi c'è l'indimenticabile cronaca di Marco Blaser, pioniere della nostra radiotelevisione, che parla e si emoziona per quei pionieri dello spazio. Marco Blaser, che, Robby, mi permette di aprire una parente, come diceva Totò, è uno dei tanti protagonisti della mostra fotografica che sta girando la Svizzera italiana in queste settimane. Una storia si intitola, ma le storie dovete sapere che sono tantissime, più di 1000, perché ogni fotografia racchiude a sua volta più persone, più momenti, dagli anni 50 allo scoccare del XXI secolo. Storie che potrete riscoprire, immaginare, anche ascoltare, se vorrete. Per quello basterà inquadrare il QR code accanto ad ogni foto, oppure andare sul sito rsi.ch, digitare una storia, arrivare in una ricchissima pagina dei nostri archivi e poi fare play. Vi ricordo che le storie sono raccontate da uno che spero possiate considerare di famiglia.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
La Le storie che canta da una vita Francesco De Gregori, quelle che per la terza stagione di Mille Storie cerchiamo e quindi condividiamo con tutti voi, quella che stiamo raccontando oggi, quella di Michael Collins, l'uomo solo. Sì, perché mentre Armstrong e Aldrin passeggiano sulla Luna, lui rimane sul modulo, fluttua, orbita, spettatore privilegiato durante 21 ore lunghissime. Possiamo immaginare anche cariche di significato, di emozioni. Ogni due ore lui che cosa fa? Fa un giro del nostro piccolo satellite. Paura, tensione, un pizzico di curiosità per quella terra grigia che gli altri due stanno calpestando, che recuperano, che analizzano. Lui non può, deve restare ai comandi, fondamentale per poi rientrare a sua volta sulla grande palla dove tutti aspettano di conoscere e sapere. Sapere a cosa pensa, o lui dice semplicemente, alle vicissitudini che stavano passando i miei due amici sulla Luna e alle incertezze del loro ritorno verso di me. Questo stava pensando semplicemente per 21 ore. Un occhio alla Luna, uno alla Terra, magari giocando non a risico, ma cercando magari i luoghi che aveva visitato nei suoi 38 anni di vita, perché ha 38 anni quando sta orbitando intorno alla Luna. Magari cerca Roma, dove nasce. È un caso che nasca a Roma, perché il suo papà in quel momento è impiegato all'ambasciata statunitense. Oppure magari involontariamente cerca anche Naples, che non è Napoli, attenzione, è la città più vicina alla casa in cui vivrà gli ultimi anni. Poco più in giù, 200 chilometri più in giù, oltre il mare, c'è Cuba, così l'abbiamo anche localizzata. Gira, osserva e per diversi minuti, ogni due ore, perde qualsiasi comunicazione, finendo per essere appunto l'uomo più solo e più lontano al mondo, nella parte buia, Dark Side of the Moon. Ora sono solo, completamente solo e assolutamente isolato da qualsiasi forma di vita conosciuta. Percepisco fortemente questa sensazione, ma non come paura o senso di solitudine, quanto piuttosto come consapevolezza, anticipazione, soddisfazione, fiducia, quasi gioia. Questo scriverà Collins nella sua biografia. E che cos'è questo sentimento? Io penso che alla fine sia serenità, qualcosa di innato, o forse qualcosa che ha appreso anche nel suo percorso alla NASA, che tutto tranne che semplice e scontato. Lui impara presto, tutto sommato, a guardare il mondo dall'alto, perché pensate, arriva a qualcosa come 27.000 metri d'altezza, che è l'altezza a cui arriva durante i suoi test quale collaudatore. E dopo cotanta esperienza, lui che cosa dice? Mando la mia candidatura alla NASA. La sua richiesta alla NASA arriva nel 1962 e viene rifiutata perché non risponde agli speciali requisiti del programma spaziale. Un po' lui la prende con sportività, un po' si arrabbia perché la sua reazione è: non li avrò, ma li potrò anche acquisire. Che non è una replica né banale né puerile. Traduco: mi manca qualche cosa? Non c'è problema, io lavoro per conquistarmela, per migliorare. In quella tornata, tra l'altro, quella dove lui viene scartato, viene scelto Neil Armstrong. Nella successiva, quella dove Collins si rifarà, c'è Buzz Aldrin. E il terzetto, insomma, sta per formarsi. Prima però visita lo spazio con altri compagni e se la vede anche brutta, come direbbe anche il sergente Huber, ma brutta, 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 brutta. Durante una passeggiata spaziale, pochi metri utili a passare da una capsula ad un'altra lanciata in orbita dalla NASA allo scopo di far esercitare gli astronauti, lui si ritrova attaccato ad un lungo cavo di 15 metri, senza però riuscire a finire il suo percorso. Si trova veramente nella terra di nessuno, in pratica attaccato a un cordone ombelicale, ma non ha idea di dove andare, cioè tornare a casa nella capsula che poi lo riporta sulla Terra o entrare in quella nuova. insomma, per qualche istante Collins ammette, pensa che tutto sia finito. Così non è, per fortuna. Diciamo che è stato forse un primo assaggio quel momento di solitudine spaziale, quella che senza presunzione lui si appunta sul petto come una medaglia. Anche se da un lato mi sento la stessa persona di prima, contemporaneamente mi sento diverso dalle altre persone, perché ho visitato luoghi e fatto cose che la maggior parte di voi stenterebbe a credere. Non ne sbaglia uno, Bruno Mars. Tra l'altro siamo con Collins intorno alla luna, lui è solitario, con Bruno Mars siamo andati anche oltre, insomma sempre con il naso all'insù, verso il cielo. Il 9 aprile del 1911, però il cielo è la casa per pochi coraggiosi visionari. Non che adesso nello spazio ci siano milioni di persone, però qualcuno in più, insomma, lì in alto c'è. Figuriamoci la Luna, dunque. Oddio, 40 anni prima, dobbiamo anche ricordare, 40 anni prima di quel 1911, che qualcuno descrive in maniera dettagliata il viaggio verso la Luna, della durata di 97 ore e 20 minuti, la stessa che in un romanzo successivo, quella Luna, vedrà né più né meno descritto l'allunaggio dell'Apollo 11. Ma quella è letteratura appassionante, ma pur sempre fantascienza governata dalla fantasia e da qualche fantasma. Stiamo parlando naturalmente di Jules Verne. E proprio di un fantasma adesso vi vorrei parlare, quello che appunto il 9 aprile 1911 qualcuno sostiene di aver visto. Robby, questa fisarmonica dove ci può portare? In quale città?
Parigi, occhio e croce.
Bravissimo, non potevi sbagliare. Ma... siamo a Parigi, fra fantasia e realtà. Quindi l'atmosfera sognante in salsa Amélie potrebbe starci. Quindi teniamocela buona. Qualcuno vede un fantasma il 9 aprile del 1911. Quel qualcuno è l'inviato del Corriere della Sera, che nella capitale francese si reca per seguire un incontro amichevole fra le nazionali di Francia e Italia. Vi dico subito anche il risultato, perché intanto, così per la cronaca, per curiosità, ma perché non è la parte della storia che ci interessa. Finisce 2-2. Il quotidiano Meneghino parla dell'esordio di un giovanissimo giocatore, il più giovane che abbia mai vestito quella maglia. 16 anni, 3 mesi e 8 giorni, cioè veramente giovanissimo, Rodolfo Gavinelli. Roba da fenomeni veri, pensate, 16 anni, 3 mesi e 8 giorni. Pensate che Pelé, il fenomeno assoluto, insieme a Diego Armando Maradona, mette piede in campo con il Brasile a 16 anni ma 8 mesi e 14 giorni. E per la cronaca vi dico anche il punteggio di quella partita: il Brasile perde in casa per 2-1 dall'Argentina, un derby sentitissimo sempre. Pane e del più croccante per gli amanti delle statistiche sono questi dati, quelli che sanno dirvi quanti tiri, non so, in porta ha fatto Ronaldo nelle sue prime 10 partite in carriera quando aveva 7 anni, che contano i minuti passati in campo da Di Stefano senza mai essere sostituito. Che insomma, gente che fatica a prendere sonno e così invece di contare le pecore si diletta con i numeri e le statistiche. Grazie a costoro però, a questi appassionati di statistiche e di record, emerge il problema, o meglio, compare il fantasma, proprio quello di Gavinelli. Perché andando a cercare sul foglio partita, il foglio ufficiale, il suo nome non compare. Cioè, sembra che non ci sia un fantasma che passa, che qualcuno evidentemente vede comunque fluttuare in campo, tentare, non so, un triangolo con Rampini, passare la palla a Boiocchi, che sono tra l'altro gli autori dei due gol della nazionale italiana contro la Francia. Ma allora perché di lui non si avranno più notizie? A un secolo ed oltre la spiegazione potrebbe essere un clamoroso equivoco anagrafico e al tempo stesso anche giornalistico, a partire dal nome di battesimo. Agli onori come Rodolfo, ma la sua scheda in federazione recita Pietro Antonio, quindi sarebbe un'altra persona, un altro giocatore. Se non siamo sicuri del nome, volete essere sicuri della sua data di nascita? Ovviamente no. Successive ricerche portano a un bambino nato a Torino con quel nome, ma non il 3 gennaio 1895, bensì il 20 aprile del 1891. Quindi un ragazzo che avrebbe alternato poi negli anni della maturità il calcio al mestiere del contabile. Poche certezze sul nome, poche sulla data di nascita, poche ovviamente su quella della morte. Da una parte si vocifera polmonite quando veste la divisa non di una squadra di calcio, ma piuttosto purtroppo del Reale Esercito. Morte avvenuta quando? Tra il 1915 e il 1918 nella Grande Guerra. La fonte è Vittorio Pozzo, che è il futuro tecnico della nazionale che poi vincerà due mondiali, che in un articolo per Calcio Illustrato inserisce Rodolfo Gavinelli, quindi Rodolfo Gavinelli non Pietro Antonio, fra i giocatori scomparsi durante appunto la Grande Guerra. L'altra versione invece curiosa ci porta invece a Livorno, al 1921. Perché? Perché le cronache parlano, l'anno prima, del tecnico degli Amaranto, e il nome qual è? Naturalmente Rodolfo Gavinelli. Insomma, siamo ad inizio secolo, qualcuno dice ci sarà anche comunque qualche documento fotografico, qualche cosina, no? La risposta è ni, perché l'unica immagine che abbiamo di Rodolfo è una foto sgranata, qualità bassissima, baffetti sottili da sparviero, ma per il resto quell'immagine è scarna di particolari leggibili. In pratica stiamo raccontando un cold case, un caso irrisolto, ma un caso irrisolto da thriller di qualità. Ci sono incongruenze storiche, ricostruzioni lacunose, un po' di leggenda, quasi della mitologia, tutti i particolari che ci portano forse a diffidare e a volgere l'attenzione ad altro. O forse no, perché quel ragazzo, rimasto solo nei ricordi nebulosi di una pagina di giornale, in una foto sgranata, quasi come un fantasma, proprio per questo conserva un fascino inarrivabile.
Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore.
Bon Jovi, always, sempre, sempre con voi. Bon Jovi, un'altra storia in musica che chiude questa puntata di Mille Storie.
quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois,